asciugarli bene.
E lo so.
He doesn't like.
Tutto si muove, non riesco a stare fermo. Tremando ti cerco in tutti i canali. Alta tensione, ma senza orientamento. Sbandando ti seguo in tutti i segnali. Fuori controllo, ormai mi pulsi dentro. Sento il contagio di un'infezione. Senza ragione, più sprezzo gli argomento. Ogni contatto, ogni connessione.
Welcome everybody, benvenuti alla nuova puntata della Disfunzione, qui dagli studi di Radio Sonar. Come ogni coppia disfunzionale che si rispetti, non andiamo d'accordo ma siamo insieme ancora perché ci facciamo.
Bugiarda.
Carla Monteforte e Valeria Castellano.
Ciao a tutti.
Con noi c'è anche un threesome perché ci piace, quindi c'è Giuseppe Longinotti in collegamento e la regia Guido.
Salve a tutti, ciao.
Di che sentite? Parliamo? Sì, ti sentiamo Giuseppe.
Oggi... Perfetto, saluti a tutti i disfunzionari in ascolto, che immagino siano tantissimi, almeno nel mondo sono tanti.
Sono tantissime, la notizia del giorno è che siamo diventati ufficialmente vintage, perché c'è un ritorno in auge nelle acconciature, nella moda, nei personaggi, finalmente degli anni 90, Valeria.
Il che è bellissimo perché gli anni 90 sono caratterizzati alla fine da un mix di stili, quindi la libertà, perché ti ricordi c'è stato un periodo intorno agli anni 2000 che si portava il lilla e tutti lilla, si portavano le scarpe a punta e tutti scarpe a punta, una rottura dei palle.
Anche se io negli anni 90 ho avuto il periodo blu elettrico, che l'avevamo tutti.
Ah sì?
I primi anni di università che io ho fatto qui, la seconda metà degli anni 90 qui a Roma, e a tal proposito se ci ascoltate durante la trasmissione parleremo di mode ma anche un po' di nightlife, delle nostre esperienze personali di quegli anni. Valeria è più giovane quindi ci racconterà i suoi ricordi.
La mia adolescenza,
sì,
diciamo.
La sua adolescenza. Nella qualche settimana fa a Los Angeles c'è stata questa sfilata mega hollywoodiana di Versace, di Donatella Versace, che cita proprio che è la primavera estate del che cita la primavera estate del 1995, la collezione proprio di Gianni Versace, con un grandissimo ritorno. Si può dire che Gianni Versace, a me piace dirlo anche perché è calabrese, quindi che gli anni 90 se li si è inventati.
Si può dire che gli anni 90, questa idea di Carla, me l'ha detto ieri al telefono, io ogni tanto le rubo le citazioni, gli anni 90, la moda anni 90 è nata in Calabria.
Sì, perché Gianni Versace di Reggio Calabria, che è cresciuto insomma nella sartoria di sua madre, poi per insomma emigrare come tutti noi e diventare quello che è stato e che è ancora come simbolo, ha inventato gli anni 90, perché lui ad esempio ha inventato questo lusso crudo che si spogliava degli eccessi senza eliminarli degli anni 80 da dove lui viene, poi ha inventato le supermodel
queste gran fighe piene, sì, di soldi tra l'altro,
sì. Erano brava perché era il momento in cui le supermodel avevano dei cachet hollywoodiani. Infatti Linda Evangelista disse la famosa frase: per meno di $10,000 noi non ci alziamo nemmeno dal letto.
Infatti io ho sbagliato tutto nella vita perché ho puntato sul cervello, invece dovevo puntare sull'aspetto. Ma Giuseppe, come si vestiva negli anni 90?
Beh, negli anni 90 dici come mi vestivo io o come si vestiva la gente?
No, tu.
Ah beh, io oscillavo tra un classico classicissimo oppure mi piaceva molto il grunge, dipendeva dalle serate.
Senti.
E devo dire che per tutti quei ragazzi che all'epoca erano diciamo un po' alternativi, avevano sofferto negli anni 80, che era l'epoca dei paninari, no? Di un mainstream molto più deciso e molto più sicuro, gli anni 90 col grunge invece sono una sorta, no, di... di liberazione, no? Di street style, di moda più casual. E non a caso è l'epoca in cui in tutta Italia e soprattutto nella mia regione, l'Emilia-Romagna, c'è questo fenomeno straordinario che sono i centri sociali.
Certo, ma sì, in tutta Italia, anche da noi in Calabria, addirittura a Cosenza ce n'erano 5, che in una città da 100.000 abitanti, Valeria, è pazzesco. Beh, io li ho sempre frequentati, li amo. E, per esempio, uno dei centri sociali storici da noi era il Filo Rosso, ma ce n'erano tantissimi altri.
Il Gramna.
E sono comunque ambienti che hanno costruito gli ideali di un'intera generazione. Potremmo dire che gli anni 90, e lo spiegheremo dopo anche parlando della musica, costituiscono, diciamo, una caratteristica, è questa divisione tra mondo alternativo e mondo pop, cioè tra chi seguiva una moda più commerciale, standardizzata, e il mondo alternativo. E
questo con un made in Italy altissimo comunque.
Sì, e si esprimeva in tutto, nelle scelte di, diciamo, di look, ma anche nelle scelte politiche, nelle scelte di vita e nelle scelte musicali.
Si può dire che ognuno c'ha gli anni 90 che si merita.
Certo, certo. Io ero più fricchettona, ma perché ero, diciamo, una ragazzina.
Io nella prima parte, quando ero un adolescente, quindi andavo al liceo, ero anche abbastanza alternativa, però mi riconsidero una freak, non una fricchettona, una freak, una strana.
E comunque, ragazze, se posso intromettervi, devo ricordarvi che la Commedia all'italiana ha fatto un film che si chiama per l'appunto Anni 90, che vede protagonisti tutti i divi di quell'epoca, poi sono gli stessi di oggi del cinepanettone, cioè Boldi, Frassica,
l'era dei Vanzina.
Esatto, cioè è il proseguimento di quel filone del cinema, e c'è un trailer che però è eccezionale. Se mi date 2 secondi lo racconto, perché certo, il trailer funziona così: c'è una sala buia dove c'è uno che si fa una pera, uno che prende dell'MD, uno che tira della bamba. A un certo punto entra De Sica, si accende una sigaretta e tutti cominciano a urlare: delinquente, vai fuori che ci intossichi. Io l'ho sempre trovato una cosa assolutamente geniale, è molto, no? Molto premonitrice dei tempi, nel senso che già negli anni 90 si comincia a intravedere un certo perbenismo, no?
Sì.
Che abbandona, no, quel grande riflusso nel privato che erano stati gli 80 e comincia a affacciarsi, e lasciatemelo dire, lo viviamo oggi noi stesso con tutti gli eccessi del politicamente corretto.
Ma secondo te, se tu vedi i filmati, i documentari di quegli anni, quindi la fine degli 80 e 90, sembrano più avanti di noi, di questa epoca? Sembrano più liberi?
Ah, guarda, sì, da questo punto di vista sì.
Diciamo che sono gli anni della rivoluzione anche a livello televisivo, lo sappiamo. Berlusconi nel 92 si candida in politica, ma introduce anche il mondo di Mediaset, ne parleremo dopo, sì, meglio, ma questa rivoluzione a livello televisivo ha cambiato per sempre il modo di pensare di tutti. Oggi, alla fine, se ci pensi, delle cose che reputiamo normali, probabilmente le reputiamo normali anche grazie, tra virgolette, a quella rivoluzione televisiva.
È stata la TV privata.
Berlusconi ha avuto tanti difetti, sì, non è che stiamo qua ad elogiarlo, ma a livello imprenditoriale e televisivo certamente ci sono state delle idee innovative.
Senti, certo, noi parleremo...
Ma sono anche gli anni dell'esplosione del porno, cioè, ti ricordo, Giuseppe lo sa bene perché noi ne abbiamo parlato tante volte.
Chiarisci questo, Giuseppe lo sa bene,
no,
perché
nel
potrebbe
senso,
essere
ne abbiamo parlato tante volte a livello di idea documentarista, è l'esplosione delle cassette. Io ricordo i miei compagni di classe al liceo
che
avevano gli zaini pieni di ste cassette che si scambiavano durante la ricreazione, a noi donne ci cacciavano fuori, e io mi chiedevo che cacchio si scambiassero, scoperto poi che erano i porno.
Ma tra l'altro
è verissimo, per le Iene siamo stati 2 settimane a casa di Riccardo Schicchi, che è stato proprio, no, il primo grande manager del porno italiano, e per lui gli anni 90, esattamente, Diva Futura sulla via Cassia, erano stati gli anni d'oro, no? In cui, poi dopo ne parleremo attraverso il rapporto con la politica, lui mi diceva che i politici gli ordinavano le ragazze come lo spiritista. E questo era anni 90.
Sì, anche perché c'erano anche delle pornostar che erano delle grandissime dive.
Si pagavano anche i film porno, sì. Perché poi col tempo e con la diffusione di internet purtroppo quel mondo lì è crollato.
È diventato precario, diciamo, sfruttato come altri settori.
Ma Carla ha chiesto ai suoi followers a sì. cosa pensano quando si parla di anni 90. Ce lo racconti?
Sì, sì. Giuseppe, tu ascolta, sei in ascolto perché questo è interessante. Io ho fatto un sondaggio dicendo, la domanda era semplice: quando dico anni 90, a cosa pensi? E le risposte sono state Hitmania Dance, Scarabeo, il profumo bonbon di Malizia. Te lo
ah,
ricordo?
Cacchio, Malizia, me lo ricordo, il bonbon no.
Poi c'è Beverly Hills, ovvio. I pantaloni a vita bassa,
Dawson Creek anche.
Poi ovviamente un sacco di risposte sono state non nella Rai, di cui parleremo ovviamente nell'ultimo blocco. E Calvin Klein erano
che
gli
adesso
anni...
si trovano le mutande di Calvin Klein solo al mercato.
No, però erano gli anni di Chris Moss, Mark Wahlberg, come testimone. Poi dicono Beverly Hills, Bim Bum Bam, anche se io lo associo agli anni 80. Un ragazzo mi dice il pacco dei miei amici in tuta. Così.
Si saranno ridotti i pacchi, forse nel 2000.
Una bellissima risposta è Paranoia. Ad esempio, quando io ero ragazza degli anni 90 a Cosenza, si usava tantissimo questa parola paranoia.
Io che uso anche oggi.
Ma è un sentimento proprio descrittivo di quegli anni. Esatto, il disagio.
Io sai a che penso? A MTV. Perché Bravo. Io passavo i miei pomeriggi a guardare i video musicali su MTV. È una cosa che adesso si fa meno. Vabbè, ovviamente li troviamo su YouTube, ma ai tempi era un appuntamento importante e ti si formava anche tanta cultura musicale grazie a questi programmi che erano molto innovativi.
Ha lanciato anche tantissimi personaggi, Rico Silvestrin, ricordo che allora era super
famoso,
comunque
certo.
Sì, passavamo tantissimo tempo davanti a MTV. Nelle altre risposte ci sono i Nirvana. Nel prossimo blocco non rimanete collegati, che parliamo tutto quanto di musica. Le Spice Girls, Girls hanno lanciato questo
Tu chi preferivi?
Delle Spice, la mia preferita è una domanda difficilissima, però forse è proprio Posh Spice.
Anche io, Victoria,
sì,
dici,
Victoria,
no? Anche se poi dopo, quando si è sposata con Beckham, sarà per l'invidia, mi è stata sulle palle. Tu, Giuseppe, chi preferivi a livello di Spice Girls?
Io, da buon frequentatore di centri sociali, ero obbligato a disprezzarle e a fingere anche di non conoscerle. Se tu ti
però
ricordi
poi di nascosto le ascoltavi,
No, di nascosto le ascoltavo, dovevo ascoltarle per forza, tutte le radio le lanciavano in continuazione, ma ti direi Posh.
Posh, tutti per Posh.
Quindi vince Posh Spice. A proposito di Posh Spice, a proposito di fashion, lanciamo la prima canzone della disfunzione di questa puntata. Vai Guido.
Una tipica canzone anni 90.
Down. I will not give you up. Gotta have some faith in the sound.
parlando di musica, quando si pensa agli anni 90 si pensa immediatamente a due generi: da un lato la musica pop e dall'altro lato la musica grunge. Ma gli anni 90 in realtà sono stati un mix di generi assurdi. Ieri, preparando questa puntata, ho fatto un po' di ricerche, no? Per essere sicura di darvi le informazioni corrette. E in effetti, anche se da un certo punto di vista ovviamente lo sapevo, però ho scoperto che forse i generi musicali più interessanti sono nati proprio in quegli anni. Ma non si trattava solo di musica. La musica condizionava intere generazioni, perché condizionava, oltre a ciò che sentiamo, anche il modo di vestire, il modo di comportarsi, le scelte politiche. Come dicevamo poco fa, non si trattava semplicemente di una scelta di semplice gusto, ma spesso c'era anche una scelta politica, e questa divisione tra mondo pop e mondo alternativo era molto netta. Ma anche all'interno del mondo alternativo poi c'erano tanti sottogeneri. Io un ricordo chiarissimo e vivissimo che ho di quel periodo, Carla, correggimi se sbaglio, erano queste piazze divise a gruppi. C'erano praticamente delle mura divisorie, sì, tra i vari gruppi: i metallari, i rocchettari, i panchettoni e i primi, i popper, gente
perché street. Perché ancora uscivamo, quindi non stavamo chiusi nelle stanze su Instagram, quindi ci dividevamo, uscivamo tutti insieme e ci dividevamo fisicamente.
E infatti all'interno della musica rock, quella che si può definire in modo ignorante rock, c'erano tante sottodivisioni, e ognuna delle quali costituiva un gruppo ben separato rispetto agli altri. Ma partiamo proprio dalla grunge music. La grunge music è quella che ha condizionato veramente quell'epoca. Ovviamente quando si parla di grunge si pensa immediatamente ai Nirvana, che sono state una delle band che sicuramente ha di più inciso su quel genere. Questo stile musicale era caratterizzato dalla divisione, è dall'unione tra la musica punk e delle melodie, potremmo dire quasi un po' più pop, più commerciali.
E ringraziavano i produttori di flanella, che hanno fatti miliardi con le camicie di flanella che indossava Kurt Cobain.
I Nirvana.
Verissimo, che tornano anche in un film, va ricordato, che parla della scena, no, del grunge, cioè Seattle, che è Singles. Esatto. Non so se l'avete visto, un film molto bello, con Bridget Fonda, dove racconta, è una sorta di flashback degli anni 90.
Ma infatti Nirvana si costituiscono proprio nel 1986 a Seattle, che era la città di origine praticamente di tutti gli appartenenti alla band. E il primo disco, pensate, Bleach, non so se lo sto pronunciando correttamente, è stato...
Guido dice sì.
Ok, il nostro regista mi fa mi mette il pollice all'insù.
Vai, io controllo.
Questo disco è stato realizzato con soli $600. Non è un grande successo a livello mainstream, ma li porta già a fare il primo tour sia in America che in Europa. Al ritorno da questo tour nel 1991, i Nirvana realizzano Nevermind, e pensa un po', lo stesso anno, alla fine dell'anno, realizzano un secondo album importantissimo, che è In Utero, due album che li collocano praticamente alla vetta nel paradiso degli dei della musica, della storia della musica. Solo che il cantante, il frontman della band, aveva già dei problemi a livello psicologico, delle dipendenze nel 1994 proprio a Roma. Anche se c'è un po' un mistero su questa vicenda, pare che abbia tentato il suicidio. Sicuramente fa un mix di psicofarmaci che lo porta a star male. Si salva, ma lo stesso anno nella sua casa, nella sua villa proprio a Seattle, si spara e purtroppo mette fine alla sua vita e anche alla storia dei Nirvana. Ma facciamo partire il primo pezzo di questa band, il pezzo che abbiamo scelto,
Thank you.
se il rock dei Nirvana si caratterizzava da questo stile, scusatemi, tra musica punk e una musica a un ritmo più melodico, il metal invece era caratterizzato da queste sonorità industriali. Ora vi svelo, diciamo, un backstage di oggi. Io ho scelto un pezzo per raccontarvi, per descrivere la musica metal, che è un pezzo di Marilyn Manson. Ecco, qui in radio mi hanno criticata tutti perché hanno detto che ho scelto una cagata e che il metal non è quello di Marilyn Manson.
Ma ognuno ai suoi anni 90, abbiamo detto.
Diciamo che io ho scelto un pezzo un po' più ascoltabile perché il metal è veramente difficile e io non l'ho mai capito, sono
poi
sincera.
Anche una cover.
È una cover, importantissima, sì. Che io
bel
che
pezzo,
è stata
io
fatta
promuovo.
In tutti gli stili, in tutti i modi. E facciamo sentire questa cover di Marilyn Manson, Sweet Dreams, soltanto 50 secondi. Io Marilyn Manson l'ho scoperto proprio guardando MTV e sempre guardando MTV ho scoperto un'altra band che ha costituito un po' la storia della musica di quel decennio. Sono gli Oasis, il genere il Britpop.
E delle faide familiari pure.
Perché faide familiari? Ah, i fratelli Gallagher, sì. Ah, ok. Gli Oasis sono stati una band storica, ma non sono gli unici esempi della Britpop. Ci sono anche i Blur, i Verve e tanti altri. Nascono in Inghilterra. L'Inghilterra in quegli anni è un po' la patria della musica. Parte un po' tutto da lì, non solo il Britpop, ma anche il genere del quale vi parleremo dopo. Ed è anche questa una derivazione del rock con melodie più pop. Diciamo che qui la musica, il pop ha un ruolo bello importante, no? Negli Oasis, sì, ai tempi, in questa divisione che vi raccontavo tra alternative e pop, diciamo una divisione anche tra i giovani, per esempio gli Oasis li scagavo, oggi che ho 38 anni li adoro. E vi facciamo sentire anche stavolta un breve estratto di un pezzo degli Oasis. Vai regia!
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before.
E rieccoci, e adesso parliamo del genere che io preferivo più di tutti, è il trip hop. Il trip hop è un mix tra le sonorità tipiche della musica hip hop e la musica elettronica. È stato veramente un genere di sperimentazione. Io li adoravo tutti, ho avuto la fortuna di vedere, di partecipare a tanti concerti di questi artisti, ovviamente molti anni dopo perché i tempi di mia madre col cacchio che mi ci mandava, però è stato veramente un genere esplosivo che ha cambiato con la sperimentazione appunto la storia della musica. Anche il trip hop nasce in Inghilterra, è la musica dei Massive Attack, dei Portishead, di Tricky, ma è anche la musica di Björk, questa artista islandese dalla voce incredibile. E i pezzi di questi artisti da cosa si caratterizzavano? La musica elettronica mixata con sonorità tratte dagli pop, dai beat dell'hip hop, con testi assolutamente intimistici e queste voci pazzesche, Carla, cioè avevano una vocalità assurda, no? Che forse adesso un po' si è persa, ma chi se ne frega, nel senso, viva la libertà anche nella musica. Una grande incidenza in questo stile avevano l'uso dei sintetizzatori e delle tastiere, proprio perché negli anni 90 si sono diffusi degli strumenti tipici poi della musica elettronica che erano innovativi e quindi li usavano tutti. Io ho scelto i Massive Attack da farvi sentire, il pezzo è Teardrop perché l'ho sentito live ad un concerto a Milano e tra il gioco di luci e questa canzone che è veramente stupenda mi sono commossa e quindi spero di farvi commuovere anche a voi con Teardrop dei Massive Attack. Carla, vorrei fartelo ascoltare tutto questo pezzo perché è veramente meraviglioso, stupendo, ma come vi dicevo i generi musicali di questo decennio sono così tanti che non si può purtroppo sceglierne uno a discapito degli altri. La musica elettronica, per esempio, intendo la musica elettronica pura, era tra l'altro diversissima all'interno delle sue componenti. C'era l'elettronica dei Prodigy, che era un'elettronica cattiva da rave, e poi l'elettronica di Moby, che era un po' simile a quella che noi oggi definiamo musica ambient.
Ho visto negli anni 90 Moby qua a Roma.
Io invece i Prodigy più volte, si capiscono qui le nostre differenze. Tu, Longinotti, tra i Prodigy, se ci stai ancora ascoltando, e Moby, chi preferisci? No.
Ma i Prodigy tutta la vita, hai ragione, i Moby fighetto, hai capito? Pettinato.
No, fighetto no, però più tipo che paranoico.
Sì, dai.
E invece c'è un altro stile molto importante che nasce sempre, si sviluppa sempre dalla musica elettronica, che è l'alternative rock. Io lo chiamavo un po' di più post rock perché mixa appunto l'elettronica e il rock. E ovviamente quando si parla di questo genere musicale non si può non pensare ai Radiohead. I Radiohead, che anche questi li ho ascoltati dal vivo, sono pazzeschi. E ho scelto anche qui un pezzo storico dei Radiohead, adesso la regia ce lo fa ascoltare.
Spero
si
che
chiama...
non sia creep, no?
No,
spero
Karma
che non è
Polis.
Ah,
Karma,
okay.
Polis. Like a arriviamo finalmente a un altro dei generi che preferisco, che è l'hip hop, che negli anni 90 conosce la sua esplosione. Infatti si dice che proprio tra il finire degli anni 80 e gli anni 90 ci sia stata la cosiddetta golden era della musica hip hop. Ma partiamo un po' dall'inizio velocissimamente. La musica hip hop nasce negli anni 70 e nasce dai block party. Cos'erano questi block party? Delle feste, si potrebbe dire oggi praticamente dei rave, delle feste spontanee che si organizzavano nei ghetti di queste città, di queste metropoli, scusate, degli Stati Uniti d'America. In particolare i block party nascono a New York, ed è proprio dall'ambiente in cui emerge questo stile musicale che ne deriva anche la scelta dei ritmi che poi lo contraddistinguono. Infatti, se i ghetti erano caratterizzati dall'essere multietnici, l'hip hop è un mix di ritmi tra quei ritmi più tipicamente afroamericani e quei ritmi più caraibici invece delle popolazioni, potremmo dire, più occidentali. E in quegli anni però dovete sapere che la musica hip hop era solo live, cioè tu potevi ascoltarla solo in questi block party. Ma negli anni 80 finalmente la musica hip hop inizia ad essere registrata, e come dicevo prima, anche per gli altri generi musicali incidono tanto queste nuove strumentazioni che entrano nel mercato proprio in quel periodo, in questo caso la drum machine. La drum machine condiziona i beat hip hop fortemente, ma come dicevo gli anni 90 sono gli anni della golden era. Cosa si intende per golden era nella musica hip hop? L'età dell'oro. Praticamente c'è stata una varietà di album incredibili, album che ognuno ha fatto la storia di questo genere. Proprio dai Rolling Stone esce una definizione storica della golden era, e si dice su questo giornale che parla di musica, lo sapete tutti, che ogni album sembrava stravolgere e innovare questo genere musicale. Ma gli anni 90 sono anche gli anni dell'affermazione mainstream della musica hip hop, con diciamo artisti del calibro dei Public Enemies, dei Wu-Tang Clan.
E li ho visti tutti. Ma anch'io, ti prego, anch'io, a Parigi, no, amore, Gozo Prefo.
Anch'io. E dei Fugees. Ognuno di questi artisti portava delle tematiche molto forti, soprattutto di rivalsa della cultura black, ma ognuno con delle differenze. Io ho scelto i Fugees perché sono donna e perché i Fugees davano grande spazio alla tematica femminile, che nella cultura black è, diciamo, una tematica da discutere.
È un po'
ancora
controverso, perché
brava,
c'è un po' misogino.
Brava. E facciamo sentire un pezzo dei Fugees, un breve estratto, Ready or Not. Purtroppo c'è troppo da dire su questo decennio, un decennio bellissimo. Anche in Italia comunque si è sperimentato a livello musicale. Certo, c'era anche lì una grossa divisione, da un lato Albano e Romina, dall'altro lato i primi pezzi pop. All'inizio era musica posse, e poi però, diciamo, nella seconda metà degli anni 90, scusatemi, sono stati pubblicati i primi dischi che potremmo dire puramente hip hop. pop, i primi dischi puramente rap nella scena musicale appunto italiana. Vi volevo parlare di tanti dischi, vi cito soltanto ovviamente Neffa, I Sangue Misto, Luix, tra l'altro dischi pubblicati con delle major, il che fa strano considerando i temi che trattavano. Nel 1999 Fritz da Cat pubblica un disco che secondo me è bellissimo perché unisce tantissimi artisti della scena hip hop, e io in questo album, tra le tante canzoni bellissime, ne ho scelto una. Facciamola ascoltare, poi arriva il momento di Dario
Della Rossa.
Prendi fiato, ragazzi. Inoki, dammi un tempo attento, lascio luce nei tuoi occhi. Porto il vento d'Okinawa, Hiroshima e Nagasaki. Un chaku come Chucky Chan. Lirico alchimista, prista, quinto dan. Pablo Sandokan Urbano, MC Uragano. Vulcano come l'Etna, di Rime Timino come il Vietnam. Balotta di Bossida, pala torsida, chi ci sfida? Missione suicidi in Accidia, non esplode d'invidia. È Chernobyl, mio stile eterno, skill, gela l'inferno, Sicilia nel tuo interno. Lo schermo ti segnala un'invasione, collisione con un meteorite. Detonazione di pop, dinamite, plastico, nitroglicerina, tritolo. Cariche elettriche e taniche di benzina, ettolitri di staminica, medicina, vitaminica. Prima che manda in clinica, che manda in cima. Il top è qui e non in Cina. Avvicinati, allucinati, inclina. La mente a 360 e se ci copri una lucina ti segnala. Finisce a mala.
Bentornati in studio alla Disfunzione. Abbiamo un collegamento telefonico, si sente un po' di rumore. Dario, ci senti?
Mi sento forte e chiaro, buonasera a tutti e bentrovati, complimenti per la trasmissione.
Grazie, grazie, grazie. Riceverai poi il premio da casa, se rispondi poi alle domande. Noi abbiamo con noi Dario Della Rossa, che oltre ad far parte del circuito Gemini, Radio Ciroma e poi chi ne mette, poi il tastierista di Brunori Sas.
Niente poco di meno che Brunori.
Perché mentre tutti Nirvana erano di Seattle, tutti Brunori sono di Cosenza, come noi.
E noi ci piace tanto.
A noi ci piace giocare in casa.
Ma prima di parlare, di fare delle domande a Dario sugli anni 90, di cui si occuperà la nostra Carla, vogliamo parlarvi di un evento che si terrà a Roma il prossimo 25 marzo. Dario, ci spieghi di cosa si tratta?
Sì, assolutamente, hai detto benissimo. La prossima settimana, il prossimo fine settimana,
no, questa venerdì settimana.
Questa settimana, venerdì e sabato, tra pochi giorni, Gemini Day. Una giornata dedicata al nostro network, di cui fa parte Radio Sonar, di cui fa parte Radio Ciroma e tante altre radio in Italia, che esiste ormai da molti anni e continua a spingere, diciamo, e a ragionare tutti insieme intorno alla radio e a quello che facciamo nelle varie città d'Italia.
E all'informazione indipendente, diciamo.
Sì, informazione, cultura, musica, sottoculture, insomma, saranno due giorni che passeremo insieme, in particolare la giornata di sabato è ricca di iniziative, c'è un sacco di workshop.
Dove si terrà? Dove si terrà?
Si terrà, guarda, ti dico subito. Aspetta che prendo
al Brancaleone, saremo tutti al Brancaleone, ci saranno tanti workshop. Dario, ci racconti un po' di cosa si parla in questi workshop?
Al Centro Sociale Brancaleone, il 25 in particolare, dicevo, sono molti workshop e molti talk, quindi vi consigliamo di venire dal primo pomeriggio.
Allora, si paga una quota popolare? Quindi
sì.
È libera, diciamo, lo sceglie liberamente il partecipante, come funziona?
Sì, c'è una piccola sottoscrizione all'ingresso, dopodiché si potrà partecipare a tutte le attività, sia ai workshop che poi alla serata finale, alla serata musicale che continuerà fino a notte fonda. E i temi sono tantissimi, dal giornalismo indipendente all'infotainment, di cui Valeria
ne parlerò io. Esatto. Vi toccherà assorbirmi anche sabato.
Esatto, al ruolo delle nostre radio indipendenti, cioè al linguaggio radiofonico, ma anche al giornalismo a fumetti, per esempio, al graphic journalism.
Certo. Ma la cosa bella di questi workshop, Dario, è che si tratta di veri e propri laboratori in cui vi insegniamo a far qualcosa, nel senso proprio a lavorare nel mondo dell'informazione, sia radiofonica che televisiva. Sono proprio, diciamo, dei panel in cui è possibile insegnare, imparare, scusatemi, a fare delle cose. Per esempio, nel mio caso vi insegnerò come fare un servizio televisivo. Diciamo, è un argomento difficile, però ci provo.
Noi lo diciamo sempre, fare radio è semplice da imparare ed è semplice da trasmettere ad altre persone, quindi è un'occasione per chi già ama la radio, per chi già fa podcast, per chi già si interessa di queste cose e vuole magari approfondire, ma anche per dei semplici curiosi, per chi si vuole avvicinare a questo meraviglioso mondo.
Ma adesso, Dario, arriva il momento dell'intervista tortura di cui si occuperà la nostra Carla.
Eppure io, Valeria,
e anche il nostro Trisam Giuseppe Longinotti. Dario, ci sei?
Sì.
Dario, ci sei? Allora, vogliamo sapere chi eri tu negli anni 90? Come ti identificavi?
Domanda da un milione di dollari. Negli anni 90 intanto ero in conservatorio, ero un fricchettone, perché vestivo colorato, mi piaceva la musica indipendente, appunto iniziavo a frequentare proprio in quegli anni Radio Ciroma, ero piccolissimo, e mentre al liceo ero un secchione perché ascoltavo musica classica e perché frequentavo il conservatorio, quindi avevo questa doppia anima.
Doppio bullismo, subivi doppio bullismo.
Ero visto con sospetto da entrambe le fazze, devo dire.
Ma secondo te...
Gli anni 90, vabbè, li ricordo con grandissimo affetto, è stato proprio il momento della nostra formazione. Poi Carla, l'avrai già detto e lo ripetiamo, a Cosenza gli anni 90 sono stato un momento di fermento culturale estremo, sia dal punto di vista dei movimenti, dei centri sociali, della cultura alternativa, sia dal punto di vista della cultura istituzionale. Quello che è successo nella nostra città negli anni 90, a cavallo tra gli anni 90 e i 2000, ci ha cambiato la vita a tutti.
Ci sembrava che chissà che dovesse succedere, invece come ci siamo ridotti, Dario.
Beh, il G8 di Genova lo abbiamo organizzato in parte, anche la manifestazione contro il G8 l'abbiamo organizzata in parte anche a Cosenza, che è una cosa importante se ci pensi a livello storico, il ruolo di una periferia d'Italia che invece ha avuto in una manifestazione che ha fatto la storia d'Italia.
Quindi sono ricoccidentali nello scorso. Senti Dario, come hanno pronunciato invece
Dario.
Giuseppe Longinotti.
Padre Dario, ciao, sono Giuseppe Longinotti, anzi il senatore Giuseppe Longinotti, ma puoi darmi del tu. Ascolta Dario, anch'io sono un bullizzato musicale, nel senso che ho un amico, coltissimo musicista, che mi fa ascoltare musica spettrale, post-saturazionista, aleatoria, e da anni però mi dà dell'asino musicale perché mi piace anche, lo metto, la musica commerciale. Allora, questo dibattito che torna sempre tra musica commerciale e alternativa, tu come lo risolvi?
Beh, non lo risolvo, devo dire la verità, non mi sto ponendo il problema già da qualche anno, però appunto tornando agli anni 90, in quegli anni tantissimi gruppi hanno provato a fare cose diversissime fra di loro. Quindi se si ascoltano i gruppi degli anni 90 si capisce davvero la ricchezza di linguaggi, di contenuti, ma anche di riferimenti culturali. Io in quegli anni ho ascoltato gruppi diversissimi fra loro, mi ricordo i 24 Grana,
wow,
o i La Cruz, potrei fare migliaia, wow, di esempi, e ciascuno di questi gruppi cercava una propria strada, un proprio linguaggio, una propria poetica. Questa cosa qui adesso nei giorni nostri purtroppo si è molto molto sfumata, perché le regole e anche gli spazi dedicati alla musica sono molto appiattiti su poche direttive.
E poi lì siete diventati mainstream, Dario, scusa.
È vero, un po' è vero, sì. Però devo dire che quella spinta, secondo me, ha formato più di una generazione. Quello che è successo in quegli anni ha tracciato un solco profondo, e siamo stati contentissimi di averla assorbita tutta, di averla respirata in diretta, perché è stato un momento unico per la musica italiana. Io non nascondo che ho iniziato a fare questo mestiere anche perché in quegli anni sembrava possibile fare tutto.
È vero, è vero.
Dario, senti, mi permetto di farti un'altra domanda. Valeria e io veniamo dalla televisione. Da noi il pubblico ha sempre ragione. Vale anche per la musica?
Guarda, in parte, perché il pubblico ha ragione, però al pubblico viene offerta poca scelta, quindi premia le cose che intercetta. La forza e l'importanza delle nostre radio, di Gemini Network, delle piccole radio indipendenti, è proprio quella di far arrivare altre cose che nelle radio commerciali non esistono, quindi offrire un'altra possibilità alle orecchie degli ascoltatori e sperare che possano premiare anche queste cose, perché altrimenti il pubblico premia le cose che gli vengono proposte. Non è curioso. Devo dire che il pubblico italiano non è curioso, non va a spulciare, non sa chi sono i produttori, non sa chi sono i musicisti, quello che gli viene offerto si ciuccia, diciamo banalmente, quello che gli viene offerto adesso è davvero poca cosa rispetto a quello che c'è nel sottobosco.
E noi ringraziamo Dario Della Rossa. Giuseppe, ci sei? Ringraziamo Dario Della Rossa, sì, di Radio Cirova.
Grazie, Dario.
Circuito Gemini e Bruno Risasse, vi aspettiamo tutti quanti il 25
al Brancaleone, e adesso vi facciamo ascoltare proprio un brano realizzato dal nostro amico Dario insieme a Brunori, che è anche un brano politico.
Attenzione.
Ah, ci stava salutando, vabbè, lo salutiamo noi dopo.
Lo salutiamo noi perché io per l'anzio ho chiuso.
Ok, vai regia con l'uomo nero. Che poi è un brano che mi ha fatto conoscere mia madre.
Pubblica bambini, vestito in abiti militari. Hai notato che spesso dice che noi siamo troppo buoni e che essere tolleranti poi si passa per coglioni. Hai notato che gli argomenti sono sempre più o meno quelli, rubano, sporcano, puzzano allora, olio di ricino e manganelli. Hai notato che parla ancora di razza pura, di razza ariana, ma poi spesso è un po' meno ortodosso quando si tratta di una puttana. E tu che pensavi? Che fosse tutta acqua passata, che questa tragica misera storia non si sarebbe più ripetuta. Tu che credevi nel progresso e nei sorrisi di Mandela, tu che pensavi che dopo l'inverno sarebbe arrivata una primavera, invece no. E invece no. Hai notato che l'uomo nero spesso ha un debole per la casa, a casa nostra, a casa loro, tutta una vita, casa e lavoro, ed è un maniaco della famiglia, soprattutto quella cristiana, per cui ama il prossimo tuo, solo se è carne di razza italiana. Ed hai notato che l'uomo nero si annida anche nel mio cervello, quando piuttosto che aprire la porta la chiudo a chiave col chiavistello, quando ho temuto per la mia vita seduto su un autobus di Milano, solo perché un ragazzino arabo si è messo a pregare leggendo il Corano. E tu che pensavi? Che fosse tutta acqua passata, che questa tragica, lurida storia non si sarebbe più ripetuta. Tu che credevi nel progresso e nei sorrisi di Mandela, tu che pensavi che dopo l'inverno sarebbe arrivata la primavera, invece no. E invece no.
Questo era L'Uomo Nero di Bruno Risasse. Ringraziamo ancora Dario Della Rossa per essere stato con noi. E a tal proposito, restiamo in Italia negli anni 90. Longinotti, ci sei?
Com'era il politico degli anni 90? Giuseppe, tu che
era una pacchia, era una cosa magnifica. Il politico anni 90, primi anni 90, perché dobbiamo distinguere tra pre-994 e dopo.
Ah, 1994, che poi.
No, però c'era, esatto, una cifra stilistica diversa.
è stato proprio l'apice dello zozzume, una cosa magnifica per uno che va a fare il politico.
Prima di transitare nella Seconda Repubblica, in cui ci siamo.
Prima di precipitare nella Seconda Repubblica,
dici
che però
po'.
Viene riscaravoltata immediatamente dopo dal grande avvento e la famosa discesa in campo di Silvio Berlusconi.
E del Bunga Bunga.
Il Bunga Bunga arriva molto dopo. Comunque tu, Valeria, mi dicevi prima la grande rivoluzione televisiva di Berlusconi. Beh, insomma, la leggenda vuole, però una leggenda molto verosimile, che Berlusconi avesse un metodo scientifico per selezionare i programmi e che dice tutto su quello che ha fatto dopo. Lui prese un team di intellettuali altissimi, la leggenda vuole anche tra questi
tutti
ci fosse addirittura tutti assolutamente di sinistra. Ci fosse anche Umberto Eco, che aveva accettato solo col vincolo della riservatezza. Tutti questi intellettuali dovevano compilare dei report sui programmi da acquistare, i format da prendere, no? E Berlusconi aveva quest'unico criterio: più piacevano a loro, meno erano da comprare; più a loro facevano schifo e più erano da acquistare.
Perfetto. In quel periodo dimmi.
No, no, vai, chiedimi.
Beh, quelli erano gli anni in cui si passava dal craxismo, nel craxismo a proposito di edonismo, c'era un personaggio molto interessante che fu ministro, che era Gianni De Michelis, che un po' prima degli anni 90 scrisse persino una guida dove andiamo a ballare questa sera. Che ci dici di Gianni De Michelis?
È vero.
Che come ha influenzato? Cosa dici, un aneddoto molto importante di cui abbiamo parlato prima? Della famosa
festa.
A
proposito
festa,
di Gianni De Michelis, sì, che Gianni De Michelis a un certo punto doveva fare una festa di compleanno e Craxi, che insomma non era da meno, no, nell'esibizione del potere, l'intimò di non farla assolutamente, perché i tempi stavano cambiando e sarebbe stata, anzi fu, un'esibizione fantastica, eccezionale, no? Di lusso e di divertimento in un'Italia che già cominciava a sentire i morti della crisi, a rigidirsi, che poi sarebbero sfociati, diciamo, nella rivolta pubblica e collettiva del 1994.
Ma
è il periodo in cui nasce però un giornale bellissimo, satirico, no? Che si chiama Cuore.
Sì.
Che a quell'epoca aveva. Me ne hai parlato, ricordo.
Esatto, Cuore, che ha visto, che tra l'altro ha visto come giornalisti tantissimi autori delle Ieri.
Beh, io ai tempi leggevo il Cioè, Cuore, no.
Io avevo pure il Corriere dei Piccoli quando ero bambina.
Azza, allora eravate coltero, io sì, la più rincoglionita.
No, io leggevo pure Cioè, avevo tutti i poster. E comunque, a proposito di Gianni De Michelis, ci fu una definizione bellissima che era di Enzo Biaggi, se non sbaglio, lo chiamò Avanzo di Balera. Questo per dire
Avanzo di Balera,
di Balera.
Sì.
Questo per dire che quelli furono anni molto ballerecci, e anche quando, diciamo, si trainò la Prima Repubblica, divenne Seconda Repubblica, in televisione si ballava moltissimo.
Erano gli anni di Non è la Rai, e proprio in questi giorni, in questa settimana, è
uscita
questa.
Tu pensa però che la Cuore fece, proprio a proposito di dichiarare, sì, dei socialisti, uno dei più straordinari titoli di sempre, che era Scatta l'ora legale, panico tra i socialisti.
Stupendo. Che sopravvivono sulla Cosenza,
no?
Dall'altro.
È rimasta come nella storia della satira italiana.
Anche i berlusconiani sopravvivono,
sì,
in Calabria.
Ma di interessante, secondo me, in quegli anni c'è anche come la televisione cambia il momento femminile. Gli anni 80 di Mediaset furono caratterizzati dal drive-in, certo, no, dalla.
Diciamo,
dalle ragazze, sì, dalle ragazze del drive-in, Fininvest. Gli anni, cioè, erano dalle ragazze molto procaci del drive-in, si passa invece alle ragazze della porta accanto, che divennero le veline proprio tra il 94 e il 95, per poi queste esplosioni di adolescenti che furono le ragazze di Non è la Rai. Io, prima di parlarne, farei sentire un pezzettino del brano che abbiamo scelto, che è Si finiva così ogni puntata. Ci sei, Guido?
Please don't go.
Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go.
Babe, I love you so. I want you to know that I'm gonna miss your love. The minute you walk out that door, please don't go.
Please don't go.
Please don't go.
Please don't go.
E io e Valeria in studio ci siamo scatenate come le ragazze del centro palatino che ballavano intorno alla piscina. Erano tutte quante adolescenti, il che scatenò le ragazze di Gianni Boncompagni, il che scatenò moltissime polemiche e anche una canzone dedicata alla Vasco Rossi che era Delusa. Te la ricordi, Giuseppe?
Ehi tu delusa.
No, no, dimmi.
Ehi tu
Vasco
delusa.
Rossi fece una canzone in cui
citava che era dedicata a delle ragazze di non
citava proprio Boncompagni nella canzone, che da genio qual era, la fece cantare in studio da Ambra e poi fece la sigla dell'anno dopo dove le ragazze cantavano Non siamo affatto deluse.
Carla, proprio questa settimana è uscita questa intervista di Laura Freddi, che grazie al Grande Fratello diciamo ha rimesso a posto le sue finanze e che racconta il suo percorso in TV e per esempio parla di Non è la Rai. Tutti in quegli anni criticavano Gianni Boncompagni, lo definivano un porcone, si dicevano, diciamo, giravano tante
molto
male lingue, ma
esempio.
In realtà si dice che lui sia stato una persona molto corretta. Ora io non lo so, non me ne frega un cavolo, ma Laura Freddi ha parlato benissimo di questo suo rapporto anche con Ambra. Ma tu su Ambra c'hai un aneddoto simpatico, svelalo al nostro pubblico.
Negli anni 90, che erano gli anni dei
Ambra ho un aneddoto più recente che va ai 2000, quando tutti gli autori, i veri Vittoria, con Vittoria Cabello eccetto me, che ero un lealista, andarono con Ambra e ci fu un momento di grande, come posso dirti, attrito tra Ambra e Vittoria.
Ma questo si sono menate?
Beh, la menata fu un'idea geniale, devo dire, non di noi autori, ma di Vittoria, no? Ma era finta, era totalmente finta, però nessuno se ne accorse.
Ma
era
c'era chi la perseguitava ad Ambra in quel periodo? E ce lo racconta Carla velocissimamente.
Sì, c'era chi la perseguitava, tra cui me e la mia coinquilina, andavamo a portarle le lettere, lei si trovava spesso nel locale, che era un locale vicino, che si chiamava Il Locale, vicino al Bar del Figo. Prima di chiudere volevamo raccontarvi della nightlife, ma ne parleremo
nelle
però
prossime
una citazione
puntate.
La devo fare. Ambra quest'anno, per il ritorno agli anni 90, ha recitato se stessa. Dopo 28 anni si è esibita in T'appartengo, cosa che ha fatto. Si è riconciliata con quell'Ambra c'è di Ronella Rai e sono tornate
tengo.
Non a caso anche Paola e Chiara, perché l'Odie ha lanciato questo pezzo tribale e tutti gli omosessuali in ascolto hanno visto un campionamento di festival di Paola e Chiara.
Viva la commerciale, noi vi salutiamo con i Subsonica.
Ciao.
Ciao a tutti.
Asciugarli bene.
Lo so.
It doesn't like